è stato chiesto, e quindi a questo mi attengo, ma mi attengo con molto piacere, dagli organizzatori di riflettere soprattutto sul luogo celebre, potremmo dire così, dell'analisi culturale e filosofica che intorno al fenomeno dei totalitarismi e dell'esperienza nazista e dell'Olocausto in particolare si è sviluppato. E mi riferisco alla celebre riflessione di Hannah Arendt sull'Olocausto, sulla Shoah e soprattutto mi riferisco a quella riflessione che ha condotto Hannah Arendt, una delle più importanti filosofe del Novecento, a introdurre un'espressione, la banalità del male, che ancora oggi in qualche modo stimola la nostra riflessione, che, come dirò tra poco, quando fu introdotta, generò grandi polemiche, generò uno scandalo in qualche modo, soprattutto all'interno della comunità ebraica. Però, se consentite, per riflettere intorno al tema che in qualche modo mi è stato, come si dice in questi casi, assegnato, penso sia opportuno inquadrare la riflessione di carattere filosofico sul senso dell'Olocausto, o se volete, sulla mancanza di senso dell'Olocausto, o sulla negazione dell'idea stessa del senso, di un significato di ciò che in qualche modo scaturisce da un'esperienza così radicale come è stata quella dell'Olocausto. E per ragionare su questo partirei da una celebre frase di un filosofo ebreo, tra i più importanti protagonisti della scuola di Francoforte, una delle più significative scuole filosofiche del Novecento. Questo filosofo è Theodor Adorno e in un testo del 49, Critica della cultura e società, scrisse anzi, scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie. Quindi scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie. In altri luoghi ribadì il concetto affermando che dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie. Perché Adorno chiama in causa la poesia, chiama in causa un'attività eminentemente artistica? Una prima risposta è questa. Adorno chiama in causa la poesia perché la poesia ha una capacità che forse poche altre arti hanno, quella cioè di nominare la realtà, di dare un nome alle cose, di giungere all'essenza delle cose e quindi di giungere al senso della realtà, un senso spesso non esplicito, che appunto solo l'atteggiamento poetico, la sensibilità poetica riesce ad intercettare. Ecco, dopo Auschwitz, tutto questo, dice Adorno, non è possibile. Non è più, cioè, possibile dare un nome alle cose. Non è più possibile pensare o aspirare di affermare il senso della realtà, di cogliere il significato, dell'uomo, dei rapporti tra gli uomini, del rapporto tra l'uomo e la realtà. Perché questa amara conclusione che Adorno, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, consegna a tutti noi, perché abbiamo sperimentato attraverso appunto l'Olocausto un'esperienza che è l'esperienza dell'autodistruzione. Dico abbiamo perché questo è il punto di fondo. Abbiamo perché lo abbiamo sperimentata come umanità. Non si tratta di un atto confinabile a un conflitto tra popoli o tra identità. In realtà, si tratta di un fenomeno, tornerò su questo punto, che ha condotto all'annientamento delle risorse di significato, cioè all'annientamento del concetto di umanità. L'uomo ha mostrato a se stesso quanto è in grado di fare contro se stesso, contro il genere umano, non contro soltanto, se volete, sebbene grave e crudele, crudele questo sia, non soltanto contro un popolo. In realtà, l'atto sistematico di attacco, di eliminazione, di annichilimento, di annientamento della comunità ebraica simboleggia un atto di ostilità radicale nei confronti dell'umanità. È appunto un'esperienza di annichilimento, diciamo così, dell'uomo storico da parte di che cosa? Dell'uomo storico, cioè un annichilimento che si è tradotto in qualcosa di reale, di sistematico, in atti, in scelte, in processi, addirittura in procedure. Da questo punto di vista è importante già adesso chiamare in causa Hannah Arendt, non tanto come farò più tardi, diciamo, riferendomi alla banalità del male, ma più che altro richiamando ciò che Hannah Arendt scrive forse nel suo testo più celebre del 1951, Le origini del totalitarismo, quando in qualche modo riferendosi a ciò che l'Olocausto ha prodotto, a ciò che è scaturito da quegli eventi, afferma che siamo stati di fronte alla riduzione dell'uomo a un semplice appartenente ad una specie. Cioè siamo stati in qualche modo testimoni della nudità dell'uomo stesso, è l'uomo che viene privato di tutto il suo vissuto storico, delle sue appartenenze, delle sue credenze, dei suoi affetti, delle sue opinioni, delle sue appunto esperienze. È questo che in qualche modo il trattamento, e utilizzo un termine che è utilizzato appunto dalla burocrazia tedesca, che il trattamento degli ebrei simboleggia. La capacità che l'uomo stesso ha dimostrato di ridurre l'altro a un semplice appartenente a una specie, come qualsiasi altro animale. E quindi escludendo tutto ciò che noi riteniamo sia invece fonte di senso, risorsa di senso delle nostre vite, i nostri affetti, la nostra storia, le nostre appartenenze, il nostro vissuto. Torna ancora una volta quell'annichilimento del senso, del significato di ciò che è a cui fa riferimento Adorno. Riflettiamoci un attimo. La soluzione finale è appunto una scelta precisa che in qualche modo presuppone un trattamento, come dicevo prima. Non semplicemente l'eliminazione fisica di un numero indefinito di persone, di milioni di persone. Quello è un atto chiaramente evidente, assolutamente tragico. Ma questo atto è preceduto da un trattamento. E il trattamento ha un significato preciso, perché gli ebrei vengono deportati, ciascuno è in qualche modo separato dal proprio nucleo familiare, viene deportato in un campo di concentramento. In questi campi di concentramento le donne, gli uomini, i bambini vengono rasati, vengono marchiati come se fossero degli animali, vengono ridotti a una condizione animale, lo si diceva prima. Vengono costretti a dei lavori forzati inutili, proprio per dare un'idea precisa, fisica, empirica, mi verrebbe da dire carnale, della inutilità delle persone stesse, per far introiettare nelle vittime un senso di inferiorità, perché è chiaro che se ti tratto sistematicamente da animale, il messaggio è quello, è il messaggio che si vuole dare a una popolazione che è considerata in qualche modo inferiore. Quindi il trattamento ha un obiettivo diabolico, che è quello appunto dell'annichilimento esistenziale, dell'annichilimento dell'identità, prima ancora che della vita di queste persone. E qui troviamo ancora una volta il significato di quella riflessione di Adorno a cui ho fatto riferimento. Perché quando si giunge a questo, quando si giunge a negare l'umanità dell'altro, si giunge a negare di fatto il significato della realtà, il significato di ciò che è. Adorno, in una lezione del 1965, la quattordicesima lezione di un corso che tiene sul concetto di metafisica, scrive: è una beffa l'affermazione di un senso di ciò che è. E rispetto alle vittime diviene una cosa assolutamente immorale. Poiché chi si fa tacitare con un simile senso attenua in un certo senso l'indicibile e l'irreparabile e l'irrimediabile con il gesto beh, in qualche modo, in un misterioso ordine dell'essere, avrà pure avuto un qualche senso. Ecco, pensare che tutto ciò abbia avuto un senso significa in qualche modo mancare di rispetto alle vittime, afferma Adorno. Perché il punto è che tutto ciò non ha avuto un senso, il punto è che tutto ciò ha negato un senso appunto a ciò che è e a ciò che sarà, addirittura, afferma Adorno. In altre parole, aggiunge, si potrebbe dire che in considerazione di ciò che abbiamo provato, e lasciatemi dire, lo hanno provato anche quelli che non lo hanno subito direttamente, per nessun uomo a cui non sia morta l'organo dell'esperienza, cioè per nessun uomo a cui non sia morta la sensibilità, il mondo dopo Auschwitz, cioè il mondo in cui Auschwitz fu possibile, non può più essere lo stesso di quello di prima. E se ci si osserva e analizza precisamente, credo che si trovi che fin nelle più segrete reazioni che si hanno, ha la sua importanza decisiva appunto la coscienza di vivere in un mondo in cui ciò è possibile, perché è stato possibile, di nuovo possibile e anzitutto possibile. L'aspetto drammatico della vicenda di cui ci occupiamo è che presenta appunto la possibilità di qualcosa di inimmaginabile, appunto l'autodistruzione dell'idea stessa di umanità. Ed è su questo che a mio parere si innesta la riflessione di Hannah Arendt, cioè su una riflessione che ci conduce a pensare come la Shoah, come l'Olocausto, rappresentino una sorta di interruzione del filo del pensiero, un filo interrotto del pensiero. Perché? Perché da una parte, come dicevo prima, si giunge ad annientare l'identità delle vittime, la loro stessa capacità di pensare, la loro stessa capacità di essere soggetti. Ma dall'altra, e qui andiamo al versante che più Hannah Arendt ha esplorato rispetto al versante precedente, che invece, come vedete, è stato evidenziato nella riflessione di Adorno, dall'altra il pensiero è sospeso, il pensiero è interrotto, la capacità di pensare in qualche modo è interrotta, leggendo questa esperienza, anche se non soprattutto nei carnefici. Anche se non soprattutto nella società civile, che ha più o meno tacitamente condiviso tutto ciò che è successo. E l'esperienza che ha condotto Hannah Arendt a scrivere il libro che nella traduzione italiana è intitolato La banalità del male è assolutamente rilevante. Ed è di questa esperienza che vi parlo in questa seconda parte del mio intervento. Hannah Arendt si occupa di un famoso processo, di un processo che si svolge dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si svolge per l'esattezza nel 1961. È un processo che ha per imputato un funzionario nazista, Adolf Eichmann, un funzionario che durante la Seconda Guerra Mondiale era stato appunto incaricato, a un certo punto ovviamente, di sovrintendere ad alcuni aspetti fondamentali della cosiddetta soluzione finale, tra cui appunto l'organizzazione logistica delle deportazioni e l'organizzazione stessa dei campi di concentramento. Quindi parliamo di un funzionario che svolge un ruolo significativo nell'ambito dell'apparato burocratico che determina il fenomeno di cui ci occupiamo. Eichmann, come tanti funzionari nazisti e gerarchi nazisti, riesce a fuggire dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e fugge, come tanti altri, in Sud America. Nel 1960, quindi un po' di anni dopo, viene arrestato a Buenos Aires, viene arrestato, in realtà viene prelevato in senso tecnico e fisico a Buenos Aires dal Mossad, cioè dal servizio segreto israeliano, che lo trasporta a Gerusalemme per poi portarlo dinanzi al Tribunale Distrettuale di Gerusalemme nel 61. Eichmann è imputato appunto di fronte a questo Tribunale israeliano, è imputato con ben 15 capi di accusa, tra i quali soprattutto rilevano i crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Considerate, non c'è tempo in questa sede per approfondire il tema, che alcuni di questi reati rappresentano delle novità dal punto di vista giuridico e culturale, in qualche modo già introdotte col famoso processo di Norimberga. Mi riferisco soprattutto ai crimini contro l'umanità. Hannah Arendt, che in quel periodo viveva già negli Stati Uniti, viene inviata dal New Yorker, famoso giornale americano, ad assistere al processo e a scrivere dei resoconti delle sedute del processo, delle udienze in particolare. Teniamo conto che la vicenda di Hannah Arendt è una vicenda particolare. Hannah Arendt, come Adorno, è ebrea, è una filosofa importantissima, allieva di Heidegger, e che è costretta, come tanti altri, a fuggire dalla Germania nel periodo nazista. Tra le altre cose, la prima fuga, in qualche modo, la conduce in Francia, dove viene rinchiusa in un campo di concentramento e dove rischia la vita. Riesce comunque a fuggire e ad andare negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti conduce una vita poi accademica e diventa negli Stati Uniti una delle personalità culturali di più importante significato, di grande riferimento nel contesto appunto culturale del Novecento. Hannah Arendt è quindi già famosa quando in qualche modo il New Yorker la invia ad assistere a questo processo. E ciò che in qualche modo determina lo scandalo sono le riflessioni che Hannah Arendt matura assistendo al processo. Riflessioni che producono polemiche per due ragioni in particolare. La seconda è quella su cui mi soffermerò particolarmente, che è in qualche modo condensata nel titolo del famoso testo, tradotto in italiano, appunto, La banalità del male. La prima, forse un po' meno conosciuta, è legata al fatto che l'Arendt, nel suo testo, con delle fonti documentate, dimostra come molti capi delle comunità ebraiche europee, negli anni appunto della Shoah, per dei, se volete, tornaconti personali, che possono essere anche importanti, come appunto la salvezza della vita, tradirono molti appartenenti alle loro comunità, fecero in qualche modo da delatori. In cambio della salvezza, confessarono appunto i luoghi in cui alcuni ebrei si nascondevano, in qualche modo quindi agevolarono in alcuni casi le operazioni di deportazione. Questo ovviamente creò un grande scandalo perché in qualche modo si accusò Hannah Arendt di denunciare questi fatti in un momento assolutamente inopportuno, quando si stava celebrando un processo a uno dei protagonisti appunto dell'Olocausto. Ma ciò che destò assoluto scandalo, che creò ostruzionismi di tutti i tipi nei confronti dell'Arendt, anche di tipo accademico, che creò la rottura di legami di amicizia profondi, che condusse l'Arendt a vivere anche un periodo difficile sotto minaccia, e ciò che lei disse appunto intorno alla cosiddetta banalità del male. Perché è banale il male che l'Arendt coglie leggendo l'esperienza di Eichmann, la vicenda di Eichmann. In un bel passo del capitolo ottavo del testo La banalità del male, che è uscito nel 63, Arendt afferma: Eichmann ebbe dunque molte occasioni di sentirsi come Ponzio Pilato e col passare dei mesi e degli anni non ebbe più bisogno di pensare. Così stavano le cose, questa era la nuova regola. E qualunque cosa facesse, a suo avviso la faceva come cittadino ligio alla legge. Alla polizia e alla corte disse e ripeté di aver fatto il suo dovere, di aver obbedito non soltanto a ordini, ma anche alla legge. Quindi Hannah Arendt sostiene immediatamente come da ciò che ascolta, dalle testimonianze della vicenda di Eichmann, da ciò che Eichmann stesso dice durante il processo, si comprende come egli abbia smesso di pensare, come egli non avesse più bisogno di pensare, perché in qualche modo si comportava da cittadino ligio alla legge, ma intendendo la legge come un elemento che è soggettivamente introiettato, cioè come qualcosa che coincide con la nostra stessa volontà e che quindi conduce a una sorta di obbedienza cieca. Questo pensiero sospeso, che in qualche modo emerge immediatamente dalla vicenda di Eichmann, è dall'Arendt ancora una volta enfatizzato quando, con grande sorpresa, Eichmann stesso, durante una delle deposizioni, afferma di aver vissuto durante la sua vita secondo i principi dell'etica kantiana. Questo ovviamente desta grande scandalo. Come scrive Hannah Arendt, l'affermazione era veramente enorme e anche incomprensibile, perché l'etica di Kant si fonda soprattutto sulla facoltà di giudizio dell'uomo, facoltà che esclude la cieca obbedienza. L'etica di Kant, che in questa sede non possiamo certamente ricostruire nei suoi tratti più importanti, implica in realtà una continua attenzione nei confronti dello spirito critico di ciascuno di noi. Implica la capacità di pensare con la propria testa, e cioè di darsi delle norme, tutto il contrario dell'obbedienza cieca. In realtà, successivamente, Eichmann, scrive Hannah Arendt, rispondendo ad altre domande, rivelò di aver letto la critica della ragion pura, della ragion pratica di Kant, e quindi procedette a spiegare che quando era stato incaricato di attuare la soluzione finale, il trattamento a cui abbiamo fatto riferimento, aveva smesso di vivere secondo i principi kantiani e che ne aveva avuto coscienza e che si era consolato pensando che non era più padrone delle proprie azioni. Vedete, sospendere il pensiero, non essere più padrone delle proprie azioni, che non poteva far nulla per cambiare le cose, aggiunge successivamente. Alla corte non disse però che in questo periodo di crimini legalizzati dallo Stato, così ora lo chiamava, non solo aveva abbandonato la formula kantiana in quanto non più applicabile, ma l'aveva distorta, facendola divenire: agisci come se il principio delle tue azioni fosse quello stesso del legislatore o della legge del tuo paese, ovvero come suonava la definizione dell'imperativo categorico nel Terzo Reich, e cioè agisci in una maniera che il Führer, se conoscesse le tue azioni, approverebbe. Si tratta cioè di un'assoluta passività del pensiero, di un'obbedienza cieca, di una coincidenza che viene affermata tra ciò che si fa, e ciò che proviene da una fonte che in realtà è eteronoma, esterna a noi, è la legge, il Führer, ma che viene vissuta come se fosse la nostra stessa volontà. E quindi vi è un collasso, un vero e proprio collasso del pensiero critico, della capacità critica. Ora, perché tutto questo? Perché questa sospensione del pensiero, che sarebbe alla base poi di attività atroci come quelle che hanno condotto al trattamento degli ebrei, è banale, incarna un male banale? Perché in realtà si tratta di attività che sono vissute dai singoli, da gran parte di coloro che hanno con i loro atti determinato queste vicende, come condotte ordinarie, come condotte normali. E si tratta soprattutto di attività che sono state attuate, messe in campo nella gran parte dei casi da uomini ordinari, da uomini normali, non da diavoli, non da impersonificazioni del male, non da coloro che hanno vissuto tutta la loro vita all'insegna della crudeltà. È un male che in qualche modo si viene perpetrato attraverso la tecnica dello Stato, la tecnica burocratica, la tecnica dell'apparato amministrativo, attraverso cioè l'uomo che si pensa sempre più come un ingranaggio, un uomo che giunge a non cogliere la differenza, scusate la battuta che esiste, tra il mettere un timbro in quanto impiegato del catasto e mettere lo stesso timbro per autorizzare la partenza di un treno che porta gli ebrei ad Auschwitz. Capite che c'è una differenza enorme. Ma quando si sospende il pensiero, quando si sospende, come vedremo, la capacità di giudicare, di discernere il bene dal male, si giunge a non fare differenza tra queste attività, a viverle come qualcosa di ordinario. E questo uomo ingranaggio è per Hannah Arendt lo strumento del male più radicale. Guardate cosa scrive a questo proposito appunto Hannah Arendt. Ma il guaio nel caso di Eichmann era che di uomini come lui ce n'erano tanti, che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano e sono tuttora terribilmente normali. Questa è una di quelle frasi che creò l'ostilità della comunità ebraica nei confronti dell'Arendt. Perché qual era l'accusa? Ma come fai a dire che non è malvagio, non è sadico un soggetto come Eichmann? In realtà l'Arendt vuol mostrare come il male è stato perpetrato in maniera così sistematica che non è riconducibile a una colpa soltanto soggettiva. È un male che rinvia a una colpa collettiva, a una collettività che ha dimenticato la capacità di pensare, il valore del pensiero. Dal punto di vista delle nostre istituzioni e dei nostri canoni etici, questa normalità, e questa è la banalità a cui lei fa riferimento, è più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme, poiché implica che questo nuovo tipo di criminale, realmente hostis generis humani, quindi è un criminale, ma è un criminale fatto di normalità, e questo è ciò che rappresenta un elemento, ancora lo dico, lo ripeto anch'io, perturbante, commette i suoi crimini in circostanze che quasi gli impediscono di accorgersi o di sentire che agisce male. Non è assolutamente una difesa di Eichmann, tutt'altro, è in realtà il tentativo di comprendere il significato di fondo della tragedia dell'Olocausto. E non a caso aggiunge in un altro passo, non era uno stupido, era semplicemente Eichmann senza idee. E tale mancanza di idee ne faceva un individuo predisposto a divenire uno dei più grandi criminali di quel periodo. E se questo è banale, è anche grottesco. Se con tutta la nostra buona volontà non riusciamo a scoprire in lui una profondità diabolica o demoniaca, ciò non vuol dire che la sua situazione e il suo atteggiamento fossero comuni. Cioè, ciò che è assolutamente inedito e che rappresenta il carattere assolutamente drammatico e tragico dell'esperienza dell'Olocausto e che tanti uomini cosiddetti ordinari diventarono strumento del male con una consapevolezza legata al loro ruolo, al loro essere ingranaggio, ma soprattutto con una consapevolezza che non era assolutamente legata a un pensiero, alla capacità di giudicare ciò che stava accadendo. E l'uomo privo della capacità di giudicare, di assumersi la responsabilità, di pensare con la propria testa, soprattutto nei momenti di crisi, soprattutto quando non esistono dei criteri certi, soprattutto quando tutto ciò che ti sta attorno ti porta in realtà verso un'altra direzione. Ecco, quest'uomo è colui che è in grado di incarnare un male assolutamente radicale. Il male banale dell'Arendt non è un male debole, non è un male minore, è il peggior male che possa esserci, perché si realizza in una maniera assolutamente sistematica. In un passo ancora polemico, l'Arendt rivela come tutto questo non è riducibile soltanto ad Eichmann, è riconducibile anche all'omissione di moltissimi individui. Molti tedeschi e molti nazisti, afferma, probabilmente la stragrande maggioranza, dovettero essere tentati, state attenti, tentati di non uccidere, non rubare, non mandare a morire i loro vicini di casa, perché naturalmente, per quanto non sempre conoscessero gli orridi particolari, essi sapevano che gli ebrei erano trasportati verso la morte, e dovettero essere tentati da non trarre vantaggi da questi crimini e divenirne complici. Ma Dio sa quanto bene avessero imparato a resistere a queste tentazioni. Cioè Dio sa quanti in realtà rinunciarono a pensare. E in questo caso il coraggio di pensare equivale al coraggio di giudicare da soli ciò che sta avvenendo, ciò che viene chiesto, ciò che le autorità pretendono. Ma per fare questo bisogna avere la capacità di vestire i panni degli altri, bisogna avere la capacità di assumere il punto di vista degli altri, per quanto sia scomodo, per quanto sia distante dal nostro. Quando manca questa tensione empatica, quando manca questa concezione dell'altro come nostro pari, e allora appunto non si pensa più, non si giudica più, si perde qualsiasi spirito critico e si diventa degli strumenti, direi quasi tecnici, di realizzazione del male. Credo che sia questa, la lezione dell'Arendt, per quanto ci riguarda, sia questa una delle più importanti lezioni che provengono dall'Olocausto e che dobbiamo conservare nella memoria. Per questo è importante ricordare, per questo è importante riflettere, perché, e chiudendo il cerchio della mia riflessione, riprendendo ciò che affermava Adorno, se è stato possibile tutto questo, se è stato possibile negare il senso dell'umanità, vuol dire che è possibile, vuol dire che è ancora possibile. Vuol dire che non bisogna assolutamente sottovalutare tutte quelle vicende, anche contemporanee, in cui alcuni dei principi che abbiamo in qualche modo condiviso e che contrastano tutte quelle esperienze vengono messi in discussione.